Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto alla nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Oggi, per la giornata internazionale della donna, parliamo di paganesimo e culto mariano e cercheremo di rispondere alla domanda se tra i due esista un rapporto di parentela. Perché il culto della Madre di Gesù è in effetti una specie di anomalia nel panorama complessivo del cristianesimo. È una figura femminile di rilievo, che addirittura in una delle più famose preghiere cristiane viene definita Madre di Dio, e per questo si è voluto vedere nel suo culto un residuo del paganesimo, residuo più o meno potente a seconda dell'occhio dell'osservatore che di volta in volta concentra la sua attenzione sul culto mariano. Soprattutto negli Stati Uniti, e di conseguenza nei gruppi pagani europei che seguono la tendenza vicana statunitense, si tende a considerare la cristiana Maria al pari della Dea, o anzi addirittura una sua manifestazione. Questo è abbastanza comprensibile negli Stati Uniti, che sorgono su una mescolanza di culture tra cui domina quella protestante, e sottolineo questo discorso del protestantesimo, perché una delle critiche maggiori mosse dai protestanti e ai cattolici proprio nel periodo dello scisma è di aver assunto pratiche pagane dal mondo greco-romano e in qualche modo di continuarle, anziché rimpiazzarle con quello che loro chiamano vera religio, cioè il cristianesimo. Per i protestanti il cattolicesimo è qualcosa di quasi pagano, col culto dei santi, i riti, tutto il mistero che si fa nella Bibbia. Quindi è ovvio che negli Stati Uniti, se domina la cultura protestante, i pagani siano più inclini ad accettare in qualche modo il cattolicesimo. Sempre agli albori dello scisma protestante bisogna far risalire questa espressione che designa Maria come la madre di Dio. Secondo il Catechismo del Concilio di Trento, questa parte è stata scritta dalla Chiesa stessa e sarebbe stata introdotta prima nel breviario romano da Pio V nel 1568 per la festa dell'Annunciazione e quindi ratificata definitivamente dopo la battaglia di Lepanto 1571. Anche la preghiera stessa dell'Ave Maria è databile a un'epoca tarda, attorno al IV secolo, e che può far pensare a un assorbimento di culti pagani. Ma la domanda è, quanto effettivamente possiamo parlare di paganesimo in mariologia? Ed è vero che Maria può essere paragonata alla figura della madre degli dèi? Innanzitutto dobbiamo distinguere l'assunzione dell'iconografia della dea, cioè l'assunzione dei modi in cui una dea viene rappresentata, con l'assunzione del suo culto. Molta della confusione tra questi due aspetti è generata dalla pesante penetrazione del cristianesimo nella mentalità delle persone, che quindi tendono a osservare anche l'antichità pagana verso le attraverso le categorie cristiane, per cui il divino espresso da ogni religione pare sostanzialmente la stessa cosa. Questo succede anche con chi sostiene che il cattolicesimo, visto che ha il culto dei santi, sostiene che il cattolicesimo abbia un sostrato politeista, e ne abbiamo parlato più di un anno fa in questa trasmissione. In realtà, il concetto di divinità è lo stesso tra le religioni monoteiste. La semplice presenza di singoli dei nei fenomeni del mondo e non all'esterno di essi li rende diversi dal Dio cristiano. Il solo fatto che Maria sia madre e venga rappresentata con il figlio in braccio, allo stesso modo in cui Iside veniva rappresentata col figlio Horus, non significa che Maria e Iside condividano lo stesso concetto religioso e filosofico di fondo. è proprio la scarsa considerazione che si ha dell'importanza di questa divisione che porta a sostenere l'identità del culto delle dee con quello di Maria. Ho letto anche frasi abominevoli del tipo «percepisco l'energia della dea nella figura di Maria» e non percepisci che quell'energia è in un certo senso infibulata? Sì, perché concentrandosi sulla questione della maternità, considerata comune a Maria e alle dee con cui di volta in volta viene paragonata, alla figura cristiana manca un punto fondamentale, la sessualità. Si è detto che altre dee pagane avessero concepito da vergini, però noi non dobbiamo confondere la parola greca parthenos, che significa vergine, però fanciulla, giovane donna non sposata, indipendente, con la vergine in senso tecnico, cioè quella che ha l'imene in pratica. In secondo luogo, non dobbiamo dimenticare che le diverse religioni pagane precristiane, almeno in origine, non separavano carne e spirito. Ancora una volta prevalgono le categorie cristiane quando si tende a considerare un Dio che fa l'amore come un abbassamento della divinità a livello degli uomini. Gli dei pagani in qualche modo sono quello che noi chiamiamo carne, oppure meglio emozioni, passioni, istinto, perché non ha senso dividere in bassi e alti gli impulsi naturali. Un pagano che riconosce il carattere di divinità alla natura dovrebbe considerare un'espressione naturale qualsiasi, dal desiderio amoroso al desiderio di conoscenza intellettuale, come un'espressione della propria essenza divina, che a sua volta non è l'essenza divina calata dall'alto dei cristiani, che poi, al momento della morte del corpo fisico, si annulla in Dio, ma è il genius, o l'aiuno, o il daimon, come volete chiamarlo, il Dio o la Dea che fanno parte di noi. E naturalmente, quando parlo di amore, non mi riferisco a quelle espressioni di volontà di possesso e di dominio che nella società attuale vengono talvolta scambiati per amore. I cristiani sono convinti di aver sublimato rispetto al paganesimo il concetto di amore trasformandolo nell'amore spirituale. In realtà, filosoficamente, hanno menomato il concetto di amore privandolo del suo lato sensuale. Socialmente, invece, hanno perpetrato l'idea di amore come possesso delle persone, causando i danni che ben conosciamo. Torniamo alle dee pagane e a quelle definite vergini. Torniamo a Iside. Esistono diverse versioni del mito della nascita di Horus da Iside, compresa quella edulcorata per i cristiani che si scandalizzano, nella quale Iside concepisce miracolosamente Horus da Osiride. La versione più originale del mito è questa. Quando Set uccise Osiride e ne fece a pezzi il corpo, spargendolo per tutto l'Egitto, Iside andò in cerca del suo corpo, trovando tutti i pezzi, meno i genitali. E poiché la sua magia non poteva tenere in vita lo sposo molto a lungo, fabbricò per lui un pene d'oro, perché potesse fare l'amore con lei. E così fu concepito Horus. Ho citato Iside perché assieme a Cibele è una delle dee da cui i cristiani hanno attinto maggiormente per elaborare l'iconografia di Maria, salvo poi distruggerne i templi, e questo si sa. In Italia ci sono 4 templi di Iside che giacciono sotto chiese consacrate a Santo Stefano, tutti e 4. A Verona, Bologna, Benevento. Ci sono 2 chiese in Italia dedicate a Maria sopra Minerva, che sorgono per l'appunto su un tempio di Minerva. Questi dati sono tratti dal censimento dei siti oggetti sacri precristiani riutilizzati per chiese cristiane. Se vi ricordate, a dicembre abbiamo presentato lo standard e usciremo entro fine anno con la seconda edizione. Simbolicamente, il fatto che sopra il tempio di Iside ci siano chiese Santo Stefano e che esistano le chiese Maria sopra Minerva, questo significa che per sconfiggere una dea come Iside, che, complice anche la diffusione delle idee neoplatoniche, di cui parleremo tra un po', sconfiggere Iside, che era diventata una grande dea, occorreva sottolineare la supremazia del maschio. Per sconfiggere invece l'idea della donna sapiente, forte e indipendente, occorreva contrapporle un'immagine di donna sottomessa, casta, umana, ma al tempo stesso ricettacolo passivo del non umano. Una donna priva di quell'elemento sessuale che i cristiani sentivano di non poter controllare. In questo, però, va detto che alcuni pagani avevano dato una mano. Parlo dei filosofi, da Platone in poi fino ai cosiddetti neoplatonici, e di qualche poeta che aveva importato concezioni orientali, come Esiodo. A loro si appoggeranno i cristiani per negare la sessualità femminile e contrapporre il modello mariano, che, per quanto detto fin qui, non è lontanamente paragonabile alla figura di una dea pagana. Questi filosofi, per arrivare fino ai neoplatonici, hanno introdotto l'idea dell'uno da cui derivano tutte le cose, compresi i generi maschile e femminile, che invece in Eraclito costituivano due opposti uniti, come il concetto di amicizia contesa. E questo è molto vicino a uno dei pilastri del paganesimo baltico, il concetto di Dharna, cioè sono due opposti uniti, non un'unità da cui derivano due opposti. Ma anche il concetto dell'unità da cui derivano due opposti non sarebbe stato un problema per il paganesimo dell'epoca, se non vi fosse stata l'imposizione di questi concetti, che sono stati passati come cultura alta per le ragioni politiche dell'epoca, e perché comunque questi filosofi appartenevano a una cerchia aristocratica dominante che riteneva conveniente questa idea. È un problema questa concezione invece per il paganesimo odierno, perché il neoplatonismo è stato talmente coinvolto nel cristianesimo che ne risulta in qualche modo sporcato, al punto che oggi non possiamo leggere un testo neoplatonico senza vedervi dentro il cristianesimo. Per cui ci sono alcuni pagani oggi che preferiscono distinguere il paganesimo, intendendo le religioni precristiane più vicine possibile all'originale, dal neoplatonismo, mentre ce ne sono altri che assumono le idee neoplatoniche come vetta più alta del paganesimo, che nel neoplatonismo avrebbe trovato la sua teorizzazione filosofica. Di sicuro il neoplatonismo in realtà ha trasformato il paganesimo, e anziché farlo resistere al cristianesimo, come era pure intenzione di alcuni filosofi neoplatonici pagani, come Plotino, ha finito per servirlo al nemico su un piatto d'argento, al punto tale che crediamo di vedere nel culto mariano degli strascichi di paganesimo. Alla fin fine, abboccando alla propaganda cristiana dell'introduzione di questo culto, che doveva per l'appunto sostituire il culto delle dee e che ha finito per nasconderlo. Vi leggo un breve passo di un filosofo neoplatonico, che come imperatore noi pagani in genere ammiriamo, perché comunque tentò di restaurare quello che conosceva del paganesimo. Parlo di Giuliano, naturalmente. E scrive, nell'undicesimo paragrafo della sua opera Alla madre degli dèi: «Così dunque il mito non dice che la madre degli dèi dopo la mutilazione fosse sdegnata con Attis, ma narra che, sebbene non fosse più adirata, allora era adirata a causa della sua discesa, poiché, pur essendo di natura superiore e Dio, si era dato a ciò che è inferiore». Il mito di Attis, che è un mito per eccellenza della fertilità, non viene interpretato come un ciclo naturale, per cui nelle religioni pagane si compiange il Dio morto allo stesso modo in cui si teme la stagione dura che non dà frutti. Qui il mito di Attis diventa un mito di purificazione da ciò che è carne, con la divisione tra ciò che è basso, la terra, inferiore, e ciò che è superiore, il mondo degli dèi, dèi che a quel punto, separati dalla terra, non hanno più legame con il mondo fisico, e questo ne favorirà l'oblio. Perché di questo si tratta. Considerando il culto di Maria una continuazione, sebbene sotto altre forme, del culto delle dee, di fatto dimentichiamo le dee. Questo processo, come ho detto, comincia prima, già con dee come Cibele o Iside, che proprio per influsso delle idee neoplatoniche dell'uno, idee che si diffusero tra le classi colte e che cominciavano a costituire la linea di difesa del paganesimo, venivano viste sempre più come aspetti di una dea unica, assimilando ad esse, nell'idea e nel culto, diverse dee. Non era più interpretatio, che è la traduzione delle figure divine da una cultura all'altra. È una tendenza all'unificazione, appunto, all'uno. Adesso che ci penso, forse è da qui, più che dalle culture più antiche, che nasce l'idea del monoteismo femminile che è piaciuta tanto ad alcune correnti pagane. Per questo, come ho detto, Iside è stata sepolta sotto una chiesa dedicata a un santo uomo, a un maschile. Dal neoplatonismo proviene anche l'espressione «madre di Dio». Non dimentichiamo che il Concilio di Trento viene dopo l'esplosione culturale del Rinascimento, è attorno a metà del Cinquecento il Concilio di Trento. Però questa espressione madre di Dio viene inserita nella preghiera in un momento in cui ormai è innocua. È un'espressione che ormai è priva di legami con la madre degli dei pagana. E pensare che in origine il culto di Maria era stato promosso per valorizzare la natura umana di Cristo e contrastare il monofisismo, quella scuola di pensiero che voleva attribuire a Cristo la sola natura divina. Quindi Maria era considerata in primo luogo la madre dell'uomo, e questo anche in contrasto col paganesimo, dove i figli di mortali e dei diventavano a loro volta dei alla fine delle imprese. Di fatto, quindi, Maria non può essere associata a una dea della fertilità, ed è inutile illudersi, come fanno alcuni, che il paganesimo possa essere ritrovato sotto la coperta del cristianesimo. Questo accade soprattutto in America, dove prevale la visione protestante, abbiamo detto all'inizio, del cattolicesimo come qualcosa di paganeggiante. Però è importante rendersi conto che proprio questo atteggiamento del cattolicesimo ha fatto i danni peggiori. Non rifiutando decisamente il paganesimo, ma suendolo nella mente delle persone, ha reso molto più difficile liberarsi dalle sue categorie imposte, perché vi mostra quello che non è. Vi faccio un esempio sciocco. Se vietate a un bimbo di toccare la marmellata, state sicuri che prima o poi la toccherà. Però se riuscite a convincerlo che quella marmellata è un veleno, vi assicuro che anche da grande tenderà a non vederla di buon occhio, anche quando l'avesse assaggiata e l'avesse trovata buona e avesse avuto le prove razionali che la marmellata non è velenosa. Ma per concludere, vi dico che secondo me non è possibile costruire un paganesimo che poggi su basi cristiane. Perciò incoraggio tutti i pagani a fare i loro sforzi. E per la giornata internazionale della donna è tutto. Vi auguro una buona giornata, vi ricordo il nostro indirizzo mail che è radiogpm@giornopaganomemoria.it e ci risentiamo alla prossima puntata.